Provate anche voi a fare questo esercizio se ne avete voglia, oggi, magari nelle prime ore della giornata. Ogni volta che mi capita di leggere da qualche parte è uscito un nuovo report dell'IPCC, quindi l'ennesimo report sulla crisi climatica, in particolare un report di sintesi, e mi chiedo quali succulente novità potrà mai apportare al dibattito che già non sapevamo se non una percentuale ulteriormente più precisa con la quale i coralli si sbiancano alla tal temperatura in quella regione. E quando mi faccio questa domanda, proviamo a fare questo esercizio. Andate sui siti media su internet e provate a fare il confronto fra i media esteri in generale, che siano anglosassoni, francesi, spagnoli, internazionali, e quelli italiani. Provate ad andare a vedere in che posizione si trova il report dell'IPCC e se lo trovate. E a quel punto facciamoci la domanda: ma il problema sono i report che ci sembrano dire la stessa identica cosa, oppure che nonostante l'ennesimo report la notizia non venga riportata con l'importanza necessaria, specialmente magari in Italia? Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
This report is a clarion call to massively fast-track climate efforts by every country and every sector and on every time frame. In short, our world needs climate action on all fronts, everything, everywhere, all at once.
Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è martedì 21 marzo 2023, quindi comincia ufficialmente la primavera. Ieri è stato pubblicato il report di sintesi del sesto report di assessment da parte dell'IPCC, il pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, la sigla è IPCC per chi se lo legge in italiano. Il report è già uscito nel 2022, ma il rapporto di sintesi praticamente mette insieme tutta, sia la parte di scienza, quindi di fisica dell'atmosfera, sia la parte di mitigazione, sia la parte di adattamento, per farne un manualetto un po' più compatto rispetto alle migliaia di pagine che contengono quelle ricerche. Il riassunto è davvero l'ultimo degli avvertimenti. Vuol dire che il prossimo report sarà praticamente intorno al 2030, vuol dire che noi dovremmo aver ridotto almeno della metà le emissioni a livello globale. Ma andiamo al succo della questione. Le emissioni globali devono raggiungere il picco al massimo nel 2025, dimezzarsi entro la fine del decennio e azzerarsi a partire dal 2050. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è sempre un campione a trovare le parole per descrivere, quindi lui o i suoi ghostwriter sono veramente bravi a essere sul pezzo, e in questo caso ha utilizzato il film vincitore dell'ultimo premio Oscar dicendo: il nostro mondo ha bisogno di azione per il clima, everything, everywhere, all at once, quindi tutto, dappertutto e tutto insieme. Ad oggi noi investiamo qualcosa come 600 miliardi all'anno per la transizione, ma bisogna spenderne il triplo oppure 6 volte tanto. La cosa positiva che anche il report sottolinea è come le tecnologie siano crollate letteralmente di prezzo negli ultimi anni, quindi meno 55% l'eolico, meno 85% il fotovoltaico e anche meno 85% le batterie al litio negli ultimi pochi anni. Insomma, riassumendo davvero in due parole, è: le soluzioni ci sono, ma non le stiamo applicando e davvero il tempo è quasi scaduto. Settimana scorsa vi abbiamo raccontato della riforma delle pensioni in Francia, del fatto che il governo Macron si giocasse il tutto per tutto, non solo con questa riforma, ma anche col fatto che ha voluto approvarla con il 49-3, cioè un articolo della Costituzione che ha permesso di scavalcare il Parlamento. L'Assemblea nazionale però ha la possibilità di fare una mozione di sfiducia che non è passata, e quindi il governo francese di Elisabeth Borne ieri si è salvato per il rotto della cuffia, perché per solamente 9 voti la mozione non è arrivata alla maggioranza, con 278 voti a favore, mentre la maggioranza ne richiedeva 287, numeri tra l'altro molto simili. Chissà se qualcuno leggendo ha pensato: ah cavolo, ce l'hanno fatta. Quindi sarebbe caduto il governo e sarebbe saltata ovviamente anche la riforma delle pensioni. Non è comunque un gran successo per il governo, perché è andato non solo vicinissimo alla sfiducia, ma anche una buona parte dei deputati gollisti di repubblicani ha votato contro le indicazioni del presidente del partito. Quindi insomma, governo decisamente, risultato molto debole, sono già cominciate le proteste, che in realtà non sono praticamente mai finite, più di 100 persone sono state fermate in piazza a Parigi e in molte altre città della Francia come Strasburgo, Lione, Tolosa e Lille sono partite manifestazioni spontanee. Ricordiamo che lo scopo della riforma del sistema pensionistico prevedeva di portare da 62 a 64 anni l'età di uscita dal mondo del lavoro, che sono età relativamente basse per noi, ma diritti a cui la Francia tiene particolarmente anche perché c'è di mezzo il tema delle professioni più usuranti. Insomma, il governo si gioca all'osso del collo, vedremo di qui a breve gli esiti di queste proteste. Rimaniamo in Francia per un'altra questione esistenziale, perché nelle città sono comparsi da qualche anno questi mostri stradali e ora verrà indetto addirittura un referendum per sapere se tenerli o meno. Stiamo parlando, come potreste aver intuito, dei monopattini elettrici. Infatti la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha voluto fare un referendum e domenica 2 aprile i parigini voteranno per stabilire il destino di questi mezzi. Lo so che sembra una discussione un po' meno seria rispetto alla discussione delle proteste di prima, ma è effettivamente una questione nella capitale e in tante altre città, anche in Italia, perché i monopattini vengono parcheggiati un po' dovunque. Inizia a esserci, adesso che ce ne sono molti, il rischio di alcuni incidenti, quindi insomma nulla a che fare ancora con i numeri delle auto, però in Francia solo nel 2021 ci sono stati comunque 1360 feriti e 24 morti legati all'uso di monopattini, quindi prima che diventi una cosa in peggioramento meglio prevenirla. Poi bisogna vedere che le zone in cui sono avvenuti questi incidenti non avessero a che fare con il traffico urbano oppure con il parcheggio, in effetti spesso un po' a caso, dei monopattini free floating. E difatti una delle proposte è proprio impedire ai monopattini di poter essere parcheggiati dovunque, ma solo in alcune specifiche zone, che è quello che stanno pensando altre città come Roma o Milano, dove non ci sono ancora referendum sul tema, ma potrebbero cambiare di qui a breve le regole. Qualcuno di voi ascoltatori o ascoltatrici di News dal pianeta Terra vorrebbe allungarsi la vita? Magari non alla luce di quello che abbiamo detto all'inizio sul report dell'IPCC. Se siete interessati, il nostro Pietro Minto, esperto di tecnologia, ci racconta le ultime novità dalla Silicon Valley.
Sam Altman è un investitore da tempo attivo nel mondo della tecnologia e della Silicon Valley, ma negli ultimi mesi è diventato piuttosto famoso e discusso in quanto cofondatore e capo di OpenAI, l'azienda che ha prodotto alcune delle intelligenze artificiali di cui si discute di più, tra tutte ChatGPT, che è quella che è in grado di generare testo sulla base delle indicazioni degli utenti. Nonostante la sua giovane età, però, Altman è molto di più. Tra le altre cose, secondo quanto rivelato dalla Technology Review, la rivista del MIT di Boston, sarebbe proprio Altman l'investitore misterioso che si cela dietro un investimento da 180 milioni di dollari ricevuto lo scorso anno da una startup non molto nota che si chiama Retro Bioscience. Questa azienda ha l'obiettivo di, la mission, diciamo, di allungare la vita umana con nuovi trattamenti, nuove terapie, nuovi farmaci, nuovi alimenti di circa 10 anni. Sam Altman quindi si aggiunge alla lunga fila di personalità della Silicon Valley che puntano molto su questo tipo di tecnologie. Tra queste contiamo Jeff Bezos di Amazon, Larry Page di Google, Peter Thiel. Secondo le dichiarazioni ufficiali, questo allungamento della vita riguarderebbe tutti, anche se c'è chi teme che queste tecnologie saranno, almeno all'inizio, alla portata dei più ricchi, specie se questi ricchi hanno investito direttamente nelle aziende che le sviluppano.
Se per caso poi riuscite a provare quello che ci ha raccontato Pietro, scriveteci a podcast@lifegate.it, mi raccomando, e fateci sapere com'è andata. Noi ci sentiamo domani, sempre qui a News dal pianeta Terra. Buona giornata.